Si è ringraziato il Signore e per grazia che possiamo essere qui, grazia che possiamo credere e che possiamo grazia che possiamo stare davanti a Lui e con la Sua forza possiamo fare quello che Lui ci ha ordinato di fare. Mentre cantavamo i cantici mi è venuto il pensiero che molti prima di noi hanno espresso il desiderio di essere con il Signore. Il cantautore canta: «Oh glorioso Salvatore, mio Re, mio Signore». E nell'ultimo versetto viene detto: «E quando sarò rapito sulle nuvole nel cielo, nella gloria, allora esulterò nell'amore eterno e loderò te, Dio, nei luoghi celesti». Mi è diventato da un po' di tempo grande, probabilmente l'ho detto domenica a Zurigo, forse sabato a Salzburgo, non so esattamente, che tutti i credenti nel loro tempo aspettavano il ritorno del Signore. E questo non era un errore. Ci sono persone che dicono che Paolo aspettava questo e non l'ha sperimentato e così via. No, Dio ha fatto in modo che tutti lo vedranno nello stesso tempo. Anche coloro che sono adesso in paradiso, sapete dall'esperienza che il fratello Branham ha avuto quando era ancora vivo, era in paradiso e disse: «Ma io voglio vedere Gesù». E la risposta era: «Non puoi vederlo ora. Noi aspettiamo tutti qui finché lui tornerà e poi noi verremo con lui insieme, lo incontreremo insieme e lo vedremo». Dio in tutto è perfettamente giusto. Sarebbe una cosa se lo potrebbero vedere e noi arriveremmo troppo tardi. No, con Dio tutto avverrà in modo giusto e puntuale e santo e soddisfacente per tutti. E ho pensato alla parola dell'Antico Testamento. In realtà sono due parole. L'una è la parola di Ebrei. L'abbiamo già letta qui in Ebrei nel mezzo, ma alla fine di Ebrei 11, dove perlomeno 24 volte viene la parola fede. Tutte queste persone hanno aspettato, ma non hanno sperimentato questa promessa, bensì hanno aspettato che si realizzerebbe. E alla fine, in Ebrei 11, versetto 40, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Non senza di noi. A volte l'ho detto, senza di noi non funziona nulla nel regno di Dio. Noi dobbiamo essere sempre partecipi, siamo qui sulla terra e qualunque cosa venga nel regno di Dio, dobbiamo essere partecipi a tutti i costi. Un altro passo che lo testimonia chiaramente è Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 14. Tessalonicesi 4, versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Questa è la parola del Signore. Paolo dice: «Vi dico questo come una parola del Signore». tutti quelli che ci hanno preceduto saranno presenti al ritorno del Signore. Avrà luogo la risurrezione e riceveranno i loro corpi di risurrezione e noi che viviamo e saremo rimasti saremo trasformati e insieme vedremo il volto di Dio. Siamo grati che Dio ha fatto un piano così meraviglioso e siamo riconoscenti che ci abbia inclusi in questo grande piano. A cosa servirebbe il più grande e meraviglioso piano di Dio se non fossimo inclusi in questo piano? A cosa mi servirebbe la beatitudine, la salvezza, il paradiso, la vita eterna se non ci fossero tutte queste cose per me? Ma grazie a Dio essi sono lì per noi e noi siamo lì per loro. Siamo destinati al regno di Dio e quindi tutte le cose che appartengono al regno di Dio sono predestinate per noi. L'una non può essere separata dall'altra, è semplicemente inseparabile. Sapete, quando si legge tanta parola di Dio, quanti pensieri ci sono lì dentro? Una grande abbondanza di pensieri gloriosi di Dio, di esortazione, di conforto, di rimprovero, conteneva tutto ciò che si poteva pensare o di cui si aveva bisogno. Naturalmente ho riletto subito in Mosè, come faccio di solito, e mi sono reso conto che fin dall'inizio, subito dopo l'Esodo, ancora prima che venisse la legge, già le difficoltà erano già iniziate, non solo 40 anni dopo, ma subito dopo che il popolo era uscito. Voglio leggere da Esodo 15 e 16 per capire meglio quello che dirò poi. Esodo 15, conoscete tutto il canto di vittoria che gli israeliti hanno cantato. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. E poi viene la bella canzone che è stata cantata, ha diverse strofe, non solo quattro, ma alcune in più, è quasi un intero capitolo. Ma dopo questo canto, dopo aver cantato quello che Dio aveva fatto, vengono le parole: io canterò al Signore perché sommamente glorioso ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Cantare è una cosa, ho letto in Genesi 15, versetto 21, almeno l'ultima parte, ho appena letto questo. Una cosa è cantare ciò che Dio ha fatto e un'altra è fare ciò che ha comandato in obbedienza. La gente cantava quello che Dio aveva fatto, ma non erano disposti a fare ciò che richiedeva. E lì incominciò il problema. Tutti possiamo cantare ciò che Dio ha fatto. Non dovrebbe mancare in questo. Anche Miriam col tamburello e cimbali. E poi sono tutti, come scritto al versetto 20, allora Miriam, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Miriam rispondeva: cantate al Signore perché è sommamente glorioso. Poi si può cantare, e anche questo avviene oggi. Si può creare un'atmosfera e parlare delle grandi opere di Dio. Si può cantare con tutto il cuore, con tutta l'anima e poi non essere pronte a fare ciò che Dio ha detto con tutto il cuore e con tutta l'anima. A che serve allora il cantare? A che cosa serve il suonare se in seguito viene la grande distretta? Nel versetto 24, subito dopo la canzone, il cantico finisce e poi continua un po'. Versetto 24. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho afflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Il Signore Dio aveva dato delle promesse per il corpo, ha dato manna dal cielo, ha dato acqua, ma ha dato anche comandi e ordini. Se adempirete di buon cuore questi comandamenti, nessuna delle piaghe che sono venute sugli egiziani verrà su di voi, perché io sono il Signore, il tuo medico, colui che ti guarisce. E sappiamo cosa successe dopo, affinché possiate capire perché questo mormorare è venuto. Leggo il versetto 27. Poi giunsero a Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Adesso la cosa diventa bene, non c'era bella, non c'era più difficoltà, l'acqua era lì, gli alberi erano lì, il caldo potente non li danneggiava, no, era bello e fresco, avevano da bere, avevano da mangiare, quindi tutto andava bene. Ma dovevano andare via da lì. Noi avremmo detto: rimaniamo lì, avete tutto lì, quello che vi serve, rimanete lì, avremmo detto noi. Ma è scritto: tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è fra Elim e Sinai, il 15° giorno del secondo mese, dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Se potevano rimanere lì, se avessero potuto rimanere lì, tutto sarebbe stato meraviglioso. Tutto era meraviglioso. 70 palme, un bel numero, 12 fonti d'acqua, una per ogni tribù. 70 anche un bel numero, anche gli anziani erano 70 che salirono con Mosè. Era tutto molto bello e poi sono andati nel deserto, nella prova, per dimostrare se avrebbero seguito e obbedito Dio a tutti i costi, in ogni circostanza, gli avrebbero creduto anche quando le cose non andavano come erano abituati e non andavano come avrebbero voluto. Questi sono i tempi della prova in cui viene chiaro, diventa chiaro di che materiale siamo fatti. finché tutto va come vogliamo. Chi non può suonare dappertutto e chi non può cantare, chi non si può accamparsi sotto 70 alberi e sedersi e bere nelle sorgenti, chi non può cantare, tutti possono cantare. Ha gettato cavallo e cavaliere nel mare e così cantiamo, ma non è tutto, la prova è venuta e viene in tutti quelli che seguono il Signore, sono stati chiamati fuori dall'Egitto e si sono messi in cammino verso la terra promessa. Una via di Dio senza prova non c'è. O forse sì, no. No, non esiste. Una via di Dio senza prova non esiste. La via di Dio è ripida e spesso spinosa, ma ci fa bene, è bene per noi. È beato colui che non si lamenta troppo. A volte non ci lamentiamo a voce alta, a volte siamo insoddisfatti e litighiamo con noi stessi, con il nostro destino e poi con Dio e con tutti gli uomini, perché la colpa è sempre degli altri, tranne che la nostra. Ecco perché Dio deve essere in grado di portarci pace interiore, deve essere in grado di farci capire di aver fiducia in Lui in ogni circostanza, di credergli, di seguirlo e di servirlo. È qui che è caduta per la prima volta la manna. È qui che la manna cadde per la prima volta. Ma lasciatemi forse leggere il versetto 9 o l'ultima parte del versetto 8. Che cosa siamo noi? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore. Poi Mosè disse ad Aronne: di a tutta la comunità dei figli di Israele. Spero che anche noi abbiamo afferrato questo pensiero. La Chiesa, Ecclesia, Chiesa chiamata fuori, l'ho letto qui, appare per la prima volta nel capitolo 12, quando il popolo viene chiamato fuori. Solo quando Israele fu chiamato fuori, Israele divenne Ecclesia, Chiesa. Prima era una nazione di 12 tribù. Questa è la prima volta che viene usata la parola Chiesa, Ecclesia. Esodo 12, versetto 2. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità Ecclesia di Israele e dite: voi discendente di Abramo, Isacco e Giacobbe. Passarono 400 anni, anzi 430 in totale, ma dal giorno in cui Dio li chiamò, quando fu ucciso l'agnello, quando fu versato il sangue, allora venne fatto il patto. Essi non erano più solo un popolo, non solo una tribù, ma una chiesa. In quel momento Dio ha stipulato con loro un patto, un rapporto di alleanza, ed è per questo che ha richiesto l'obbedienza a ciò che ha detto e a ciò che ha messo nel patto. Adesso venne un'altra prova. Mosè diede le istruzioni che aveva ricevuto dal Signore. Ognuno doveva raccogliere solo quanto poteva consumare. Che fosse molto poco sarebbe stato sempre sufficiente, ma nessuno doveva accumulare per il giorno dopo nell'incredulità. Così facendo avrebbero messo in dubbio che Dio gli avrebbe dato del cibo per il giorno dopo, come aveva promesso. Quando Dio dice così: vi do cibo fresco per ogni giorno, quindi la manna allora è questo che intende. Allora nessuno deve riempirsi le tasche e pensare voglio provvedere per domani. No, quando Dio dice provvederò a ogni giorno, provvederà. E quando dice il venerdì prendete per due giorni, allora il venerdì si può fare. E così il sabato possiamo rimanere a casa e non fare più di un miglio. E Dio ha fatto ciò che ha detto, ma qui c'è il popolo che ha mormorato. Sì, che senso aveva se qualcuno metteva un po' di più nella tasca per avere qualcosa il giorno dopo? No, non si tratta di questo, si tratta dell'obbedienza. E se lui dice ogni giorno vi do, allora vuole averlo così. Ma sapete quello che è scritto qui nel versetto 20? Ma alcuni non ubbidirono a Mosè, ne conservarono fino all'indomani, e ne conservarono fino all'indomani. Quello impudridì e fu infestato dai vermi. E Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva. Dio fece allora in modo che non potessero più raccogliere nulla dopo. Ciò che rimaneva si scioglieva e non c'era più. Mosè si adirò, sapeva cosa Dio gli aveva detto. L'aveva detto al popolo ogni giorno nuova manna, e il popolo non credette pienamente a Dio. Dissero a un momento andiamo al sicuro, come possiamo andare al sicuro cercando di aiutare noi stessi? Possiamo essere al sicuro solo se facciamo ciò che Dio ci ha detto di fare. Questo può essere sempre una prova, ma è beato l'uomo che supera la prova. Nel versetto 22, il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer per ciascuno. Che cos'era? Come abbiamo appena detto, il settimo giorno era un giorno di riposo. Sei giorni raccoglierete, ma il settimo giorno è il sabato, in quel giorno non c'è nulla. Avevano preso provvedimenti per quel giorno, questo l'aveva ordinato così Dio. Esodo 16, versetto 33. E Mosè disse ad Aaron: prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore, perché sia conservato per i vostri discendenti. Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aaron lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. Vi rendete conto di cosa si tratta? Potete leggere in Ebrei 8. Il vaso d'oro con la manna fu messo nell'arca del patto, direttamente dalla prima manna. Questa provvista fu presa e messa nell'arca dell'alleanza, dove c'è la parola di Dio e dove il popolo di Dio, Dio provvede per il cibo. E qui ha dato testimonianza e ha detto: conserva per testimonianza nell'arca del patto. Che meravigliosa immagine della Chiesa del Nuovo Testamento. Ciò che è stato dato alla Chiesa Pentecoste è ancora valido ancora oggi, la stessa manna anche oggi. perché è scritto in una delle epistole e darò loro della manna nascosta, manna che non è in giro da qualche parte, ma è conservata nell'arca della testimonianza dove si trova la parola di Dio. Che cosa c'era nell'arca dell'alleanza? La parola era lì. E l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Che cos'era la manna? La manna era la parola parlata e manifestata. Dio parlò, era lì. Dio parlò, era lì. Dio l'ha fatto conservare dove apparteneva, cioè nell'arca del patto. Come già detto, probabilmente Ebrei 8, se ricordo bene, dove ci viene dato questo esempio. No, è il capitolo 9, versetto 3. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nelle quali c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga d'Aronne che era fiorita e le tavole del patto. Dio aveva disposto così, come testimonianza, come conferma che si prende cura del suo popolo, non solo conduce fuori, ma provvede nel frattempo ed è pronto a condurre nella terra promessa. Le prove che ci vengono incontro appartengono al nostro essere credenti. Non, senza di questo non può avvenire. Sono le nostre prove nella fede, nell'obbedienza, nel seguire il Signore. E non ci devono sembrare strane, al contrario, dobbiamo sapere che fanno parte di questo. Il capitolo 17, il fratello già l'ha letto, di Mosè, il popolo che sempre con questo si andava sempre avanti e indietro e chiedevano e dicevano: il Signore è in mezzo a noi o no? Cari, permettetemi di dire che anche se noi qui non creiamo un'atmosfera artificiale, qui però possiamo comunque dire: il Signore è in mezzo a noi. La miglior prova non sono tamburini e cembali. La miglior prova è se riceviamo la manna nascosta, la parola appena rivelata dal trono di Dio, e lo apprezziamo e l'amiamo e sappiamo che l'arca dell'alleanza è stata aperta e i misteri sono stati rivelati. Tutti possono cantare e alcuni possono anche ballare. È detto fra noi, non c'è bisogno che si dica ad altri, ma a volte le persone ballano intorno al vitello d'oro. E anche lì c'era molta atmosfera. E quando Mosè scese dal monte e sentì questa potente atmosfera, si chiese: e questo è il canto di una battaglia, una vittoria? E non sapeva nemmeno, cioè il Signore gliel'aveva detto: scendi, il popolo che hai condotto fuori ha commesso un grande peccato. Ma in quel momento ha sentito l'atmosfera che c'era lì, ha pensato: aspetta un attimo, qui non può essere molto di sbagliato, viene cantato potentemente, Dio avrà fatto qualcosa di grande. Quando si avvicinò, vide quello che era stato fatto e già avvenne. non dove si crea un'atmosfera, non dove si sentono tamburelli e cimbali a tutto volume, ma dove le persone possono adorare in spirito e verità e offrire a Dio il ringraziamento dovuto con un cuore sincero, impregnato della verità divina, della parola e dello spirito. Dio è presente lì. Se poi si aggiungono timpani e cimbali, per noi va bene. E chi è ancora di buon umore ed è felice, per noi va bene, siamo tutti grati a Dio. Ma questo è l'ordine divino. Tutto ciò che fa parte del suo programma deve essere fatto. Non si può separare l'uno dall'altro. Ci sono alcune lezioni che possiamo imparare da questa storia. Oggi ho ascoltato una predica del fratello Branham, che sicuramente tradurremo in breve, e lui li parla del popolo di Israele. E cita anche i nomi di questi amici, come si chiamano, Datta e Cora e poi Balaam e così via. E per queste persone era difficile trovare il loro posto dato da Dio. È sempre strano che chi vuole prendere il posto di un altro dimostra di non aver ancora trovato il proprio posto e di non aver ancora riconosciuto il posto dell'altro. È così. Nel momento dove tutti questi amici avrebbero riconosciuto che Mosè era stato predestinato da Dio a questo compito e non avrebbero pensato in se stessi, sicuramente non sei l'unico, tu non sei l'unico che ha il diritto di fare tutto questo in mezzo a noi, siamo anche noi qui, c'è abbastanza spazio per tutti, ma un altro posto. Ma il posto di Mosè apparteneva a Mosè, e il posto di Aaron apparteneva ad Aaron, e il posto di tutti gli altri apparteneva a tutti gli altri. Questo è l'ordine divino. Ma se qualcuno non ha trovato il suo posto che Dio gli ha dato, allora c'è disordine. E così, questa è la lezione divina. E le cose non sono scritte solo affinché abbiamo una Bibbia con molte pagine, ma perché possiamo imparare da questo. Come ho detto, non avevo intenzione di parlare di questa sera, in realtà volevo solo dare i saluti da Salzburgo e Zurigo. Prima della riunione ho letto brevemente 1 Corinti 16 e mi ha colpito il fatto che anche che grandi uomini di Dio, quando è venuto il momento, avevano bisogno dell'aiuto di Dio, avevano fatto progetti, dicevano se è la volontà del Signore, allora questo e quello accadrà. Non è sempre faremo questo e quello. Non è che tutti si sono tirato questo fuori dalle maniche, ma anche come un Paolo qui scrive apertamente, come potrebbe scrivere uno di noi. 1 Corinti 16, dal versetto 5. Io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia. Ma da voi forse mi fermerò alquanto, o ci trascorrerò addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Qui è detta la parola forse. Noi diremmo un uomo di Dio, un profeta, un apostolo, che avrebbe potuto dire così, dice il Signore. Quanto sono grato per la Bibbia, quanto sono grato per la sobrietà di questi veri servitori di Dio, e nessuno di loro era un pio pazzo, erano tutti uomini di Dio di statura, ma tenevano i piedi a terra. Quando avevano una parola del Signore, scrivevano: non sono io a dirlo, ma il Signore. E dove non avevano una parola del Signore, dicevano: questo non lo dice il Signore, questo lo dico io. E addirittura va ancora più avanti, dice: per la difficile situazione in questo momento vi consiglio così e così, come uno che ha trovato grazia presso Dio. Questo è quello che è potente. Non sempre parla così, dice: forse resterò l'inverno da voi. Tuttavia il più grande uomo di Dio di tutti i tempi, le idee che a volte abbiamo ci impediscono di rimanere naturali e ragionevoli. Se solo ci rendessimo conto che abbiamo a che fare con due sfere differenti. Uno è la sfera terrena e l'altro quella divina. E in tutti e due i campi dobbiamo rimanere sobri e chiari, come dovremmo. Solo allora Dio potrà usarci in questi due ambienti. Chi è sobrio nel campo terreno potrà esserlo anche in quello spirituale. Entrambi devono essere in equilibrio fra loro. Nel versetto 7, Prima Corinti 16:7, perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi. Giusto, come scriveremo noi? Anch'io potrei scrivere così senza essere apostolo, e così l'ha scritto Paolo. Lo ripeto, che grazia di avere, che abbiamo avuto tali uomini di Dio. Da un lato si vede quando erano nel ministero, lo stesso Paolo poteva dire: se un angelo scendesse dal cielo e vi predicasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo predicato, e poi va avanti. Così era così certo della chiamata divina e della missione dell'annuncio del Vangelo. Quando si trattava di viaggiare o di non viaggiare, di restare o non restare, spero di poter rimanere con voi per un bel tempo. Che bello, che bello. Mi piace perché si adatta allo scorrere del tempo. Non era al di sopra del tempo, era in mezzo al popolo. Voleva servire tutti. E in un altro luogo dice che voleva essere un romano per i romani, per i greci un greco, per poter acquistare il maggior numero possibile di persone per il Signore. Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi se il Signore lo permette, se è la volontà del Signore. Rimarrò a Efeso fino a Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Anche questo l'ha detto apertamente. Noi oggi, dal nostro punto di vista, diremmo: mio Dio, se un Paolo fosse qui, tutti noi con tutto il cuore lo seguiremmo e diremmo: Paolo, il più grande dono che Dio ci ha fatto oltre la salvezza sei tu e il tuo ministero. E Paolo, il dono più grande di Dio che ci ha fatto oltre la salvezza sei Se Paolo predicherebbe, potrei essere seduto a terra nella prima fila. Se Paolo stesse predicando, io potrei sedermi per terra così, sì. E noi tutti. Gli uomini di Dio si sono lasciati usare dal Signore, eppure questo grande uomo di Dio deve scrivere. E vi sono molti avversari. Sì, contro chi erano questi avversari? Fondamentalmente, come ho detto prima, non hanno trovato il loro posto nel regno di Dio, nel corpo di Gesù Cristo. E allora l'insoddisfazione arriva e viene trasferita ad altri, se non trasmessa. La disunione arriva nel corpo del Signore, ma non è così che dovrebbe essere. Poi continua a parlare di Timoteo. Arriviamo adesso al versetto 13. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. Quale ammonimento è rivolto a tutti noi? Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Questo è ciò che Dio ci chiede oggi attraverso questa parola. Tutto il resto, anche se non mancano gli oppositori di questo e di quello, ma poi viene l'ammonimento, poi viene la parte spirituale, poi viene la nostra edificazione, il nostro rafforzamento, il nostro fondamento nel Signore e nella Sua parola. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra di voi si faccia ogni cosa con amore. Quante volte l'amore è stato predicato e cantato, ma deve essere vissuto, e quando viene offerto, viene dato, deve essere accettato e ricambiato. Anche l'amore di Dio, che è senza limite, non può fare nulla in noi se non lo accettiamo e lo accogliamo personalmente. Lo stesso vale per l'amore reciproco, che deve essere accettato e condiviso. Ora, fratelli, poi parla della casa di Stefanas e così via. Lui è stato il primo. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone, a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, e come si chiamano tutti questi, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Qui abbiamo due parole: riposo spirituale e o ristoro. Nel ristoro c'è il riposo e nel riposo c'è il ristoro. Nell'inquietudine sapete cosa c'è dentro, niente di buono. Il nostro fratello ha letto. Rimane dunque un riposo per il popolo di Dio. Chi è entrato in questo riposo divino non è più inquieto. Riposa in Dio dalle proprie opere e riposa nell'opera di Dio che ha avuto luogo sul Golgota. Si riposa letteralmente come Dio si è riposato dalle sue opere. Avete mai sentito che Dio ha fatto qualcosa alla luna, al sole, al mare o qualcos'altro dalla creazione del mondo? Niente, niente di tutto. Quando Dio ha finito la creazione, ha guardato tutto, ha visto che era molto buono e si è seduto. Finito. Conclusione. La cosa era fatta per sempre. Quando abbiamo la grazia di Dio di vedere l'opera di redenzione finita sulla croce del Golgota da una prospettiva divina, cioè dall'alto, e ne abbiamo colto il significato nella fede, allora arriviamo a riposare in Dio. Allora ci riposiamo dalle nostre opere e dalle nostre proprie opere. Allora riposiamo in Dio nella redenzione, nel perdono, nella riconciliazione, nella salvezza e nella grazia. Allora ciò che abbiamo ricevuto nella fede diventa una realtà divina. Che cosa abbiamo letto? Ma il messaggio non li aiutò perché non lo accettarono e lo collegarono nella fede. Il più grande messaggio di Dio non serve a nulla se non viene accolto in connessione con la fede. E chi crede sarà salvato. Sì, nessuno può diventare più che salvato. A me mi basta questo. Beh, per me è sufficiente. Se sono salvato, lo sono già, non abbiamo dobbiamo fare altro che ringraziare Dio. Che cosa ha detto il profeta Gioele? È vero o no? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Lo abbiamo fatto? Abbiamo invocato il nome del Signore. Sì, allora qual è la conseguenza? Sarà salvato, è vero. Sì, abbiamo invocato il nome del Signore, lo abbiamo fatto. Sì, siamo stati salvati o no? Sì. Non sento. Questa è la parola. Cari, a volte parliamo in incredulità e sediamo su questa incredulità come su una polveriera. E ancora la riscaldiamo e la custodiamo e l'alimentiamo. Dopo tutto ciò che conta è la fede. E noi abbiamo creduto. E poiché abbiamo creduto a Dio, abbiamo confermato che Egli è veritiero. Perché chi non crede a Dio lo rende bugiardo. Crediamo dunque a Dio. Crediamo a ciò che ha detto. E con questa fede entriamo nel riposo divino. Il messaggio non gli servì a nulla perché non l'hanno ricevuto nella fede. A noi ci è servito e aiutato perché l'abbiamo ricevuto e collegato con la fede e lo abbiamo accolto ed è per questo che è diventato parte principale della nostra vita. Infine, ecco gli ultimi versetti che sicuramente ci colpiranno qui il saluto personale di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, maranata. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. Che saluto, che avvertimento, che parola seria. Chi non ama il Signore, su quello rimane l'ira di Dio e con l'ira la maledizione, con la maledizione la condanna. Ma chi ama il Signore, con l'amore con cui siamo stati amati noi, è benedetto, beato con la benedizione del Dio Onnipotente. Il nostro Signore disse, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Vogliamo stare fermi nella parola di Dio a tutti i costi, non lamentarci. Molti lo hanno fatto e sono caduti, come il popolo di Israele, 23.000 in un solo giorno, se ricordo bene, sono caduti. Vogliamo appartenere a quelli che vanno avanti nella fede, a coloro che sono riconoscenti, a coloro che hanno l'amore di Dio nel cuore. Con questo amore divino possiamo anche amare il Signore e anche tutti coloro che sono stati amati da Dio. Senza sforzo, senza difficoltà, l'amore di Dio è qualcosa di vivente, di attivo in noi. Questo è il saluto personale di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, che maledetto, che parola seria, dietro c'è questo, poi c'è Maranata, che significa il Signore viene. Così è che si traduce questa parola. Siamo grati che Dio abbia trasformato la maledizione in benedizione, che possiamo credere, che possiamo amare, che fare la sua volontà. Dio l'ha messa in noi di fare secondo la sua parola. Poi viene detto: la grazia del Signore Gesù sia con voi. Se la sua grazia è con noi, tutto andrà bene. Allora tutto andrà bene. Non abbiamo bisogno di preoccuparci di nulla, ma solo affidarci al Signore in ogni cosa. Ed Egli ha promesso che tutto andrà bene, che ognuno di noi abbia imparato questa lezione attraverso le scritture che abbiamo letto. Vale a dire di fidarci nuovamente e completamente del Signore, di sapere che Lui mantiene le sue promesse e nel momento giusto opererà. Il messaggio divino vogliamo legarlo alla fede e confidare nel Signore che farà ogni cosa bene al momento giusto e la porterà a compimento in modo glorioso. A lode e onore del suo nome. Amen.